Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Nell'anno della fede voi che avete accolto la chiamata a seguire Cristo più da vicino mediante la professione dei consigli evangelici, siete invitati ad approfondire ancora di più il rapporto con Dio. I consigli evangelici, accettati come autentica regola di vita, rafforzano la fede, la speranza e la carità che uniscono a Dio.
Radio racconta una storia che dura 30 minuti.
Dura quasi 30 minuti il nostro radio racconto. Bentrovati cari amici da Laura De Luca. Così il Santo Padre ieri, vesperi della presentazione del Signore, giornata della vita consacrata. Le persone consacrate a Dio in nome della povertà, della castità, dell'obbedienza potranno trovare, ha detto ancora il Santo Padre, un anno di rinnovamento e di fedeltà per impegnarsi con entusiasmo nella nuova evangelizzazione. A suo modo, consacrato a Dio, così lo abbiamo intravisto, rileggendolo, il Principe Felice di Oscar Wilde. Chi è in fondo quella statua animata, alta sopra la città, su una lunga esile colonna, che supplica un rondinotto di passaggio di spogliarlo della sua patina d'oro per distribuirla tra i poveri della città? Chi è se non un emblema di una vita consacrata a Dio, soprattutto in nome della povertà? Il racconto fu pubblicato nella raccolta Il Principe Felice e altri racconti nel 1888. Erano 5 favole che lo scrittore irlandese destinò espressamente ai suoi figli. Alta sopra la città, su una lunga esile colonna, sporgeva la statua del Principe Felice. Era tutto dorato di sottili foglie d'oro fino. I suoi occhi erano due lucenti zaffiri e un grande rubino rosso luccicava sull'elsa della sua spada. Tutti lo ammiravano. «È bello come una bandierina mossa dal vento», osservò un giorno uno degli assessori di città, che ambiva farsi una reputazione d'uomo di gusto. «Però è meno utile», si affrettò a soggiungere, per timore che la gente lo giudicasse privo di senso pratico, il che non era affatto vero. «Perché non sai comportarti come il Principe Felice?» chiese una madre piena di buonsenso al suo bambino che piangeva perché voleva la luna. «Il Principe Felice non si sogna mai di piangere per nulla». Una sera volò sulla città un rondinotto. I suoi amici se n'erano andati in Egitto 6 settimane innanzi, ma egli era rimasto indietro perché si era innamorato di una bellissima canna. L'aveva conosciuta al principio di primavera mentre volava giù per il fiume in caccia di una grossa falena gialla. Così egli le volò più volte intorno, sfiorando l'acqua con le ali e increspandola di cerchi argentei. Questa fu la sua corte e durò tutta l'estate. «È un attaccamento ridicolo», garrivano le altre rondini. «È senza un soldo, ma in compenso ha un sacco di parenti». A dire il vero, il fiume era zeppo di canne. Poi, non appena venne l'autunno, le rondini volarono via tutte. Quando se ne furono andate, il rondinotto si sentì solo e incominciò a stancarsi della sua bella. «Non sa conversare», si disse. e temo che sia una civetta, poiché seguita a frascheggiare col vento. E infatti ogni volta che il vento spirava la canna si piegava con inchini graziosissimi. «Tu m'hai preso in giro!» gridò il rondinotto. «Me ne vado alle piramidi! Addio!» E volò via. Volò tutto il giorno e a sera giunse alla città. «Dove alloggerò? Spero mi abbiano preparato dei festeggiamenti!» Ma poi notò la statua sull'alta colonna. «Andrò ad abitare lì!» esclamò. «La posizione è bellissima e ci si deve respirare dell'ottima aria fresca!» Così si posò proprio tra i piedi del principe felice. «Ho una camera da letto tutta d'oro!» Ma giusto mentre stava mettendo la testa sotto l'ala, gli cadde addosso una grossa goccia d'acqua. «Che cosa strana!» esclamò. «In cielo non c'è neanche la più piccola nuvola. Le stelle sono chiare, luminose, eppure piove. Il clima del nord Europa è semplicemente spaventoso. Alla canna la pioggia piaceva, ma questo era dovuto unicamente al suo egoismo. In quella cadde un'altra goccia. A che serve una statua se non riesce a riparare dalla pioggia? Bisogna che mi cerchi un buon comignolo!» E fece per volarsene via. Ma proprio mentre stava per aprire le ali, una terza goccia cadde. Egli allora alzò gli occhi e vide. Ah, cosa vide? Gli occhi del principe felice erano gonfi di lacrime e lacrime rigavano le sue guance dorate. Il suo viso era così bello sotto la luce della luna che il piccolo rondinotto si sentì invadere da una profonda pietà. «Chi sei?» chiese. «Sono il principe felice». «E perché piangi allora? Mi hai inzuppato tutto!» «Quando ero vivo e avevo un cuore umano», rispose la statua, «non sapevo che cosa fossero le lacrime, perché abitavo nel palazzo di Sanssouci, dove al dolore non è permesso di entrare. Durante il giorno giocavo coi miei compagni nel giardino e la sera guidavo le danze nella grande sala. Intorno al giardino correva un muro altissimo, ma mai io mi curai di sapere che cosa si stendesse al di là di esso. Ogni cosa intorno a me era così bella. I miei cortigiani mi chiamavano il principe felice, e se il piacere è felicità, io ero veramente felice. Così vissi e così morii. E ora che sono morto mi hanno messo qui tanto in alto che adesso vedo tutta la bruttezza e tutta la miseria della mia città. E sebbene il mio cuore sia di piombo, altro non mi resta che piangere.» «Come mai non è d'oro massiccio?» si chiese mentalmente il rondinotto, perché era troppo educato per rivolgere ad alta voce domande di carattere personale. «Lontano, lontano», proseguì la statua con la sua dolce voce musicale, «lontano, in una stradina, c'è una povera casa. Una finestra di questa casa è aperta e attraverso vi vedo una donna seduta a un tavolo. Ha il viso magro e sciupato e le sue mani sono rosse e ruvide e tutte bucherellate dall'ago, perché fa la cucitrice. Sta ricamando su un abito di raso che la più bella tra le damigelle d'onore della regina indosserà al prossimo ballo di corte. A letto, in un angolo della stanza, il suo bambino giace ammalato. Ha la febbre, vorrebbe arance, ma sua madre non ha nulla da dargli fuorché acqua di fiume, perciò il bambino piange. Rondine, piccola rondine, non gli porteresti il rubino che luccica sull'elsa della mia spada? I miei piedi sono attaccati a questo piedistallo e io non mi posso muovere.» «Sono aspettato in Egitto», rispose il rondinotto. «I miei amici in questo momento volano sul Nilo e discorrono con i grandi fiori di loto. Tra poco andranno a dormire nella tomba del gran re, dove il re stesso riposa nel suo sarcofago dipinto e avvolto in gialli lini e imbalsamato con aromi. Ha il collo adorno di una collana di giada verde pallida e le sue mani assomigliano a foglie avvizzite. Rondine, piccola rondine», disse il principe, Non vuoi restare con me per una notte soltanto ed essere il mio messaggero? Il bambino ha tanta sete. La madre è così triste. Non credo mi piacciano i bambini. L'estate scorsa, quando stavo sul fiume, c'erano due ragazzi maleducati, i due figlioli del mugnaio, che mi tiravano sempre sassi. Naturalmente non mi hanno mai preso, si capisce. Noi rondini vogliamo troppo bene per lasciarci colpire. E del resto io vengo da una famiglia famosa per la sua agilità. Comunque quella era una grave mancanza di rispetto. Ma il principe Felice aveva un viso così doloroso che il rondinotto ne ebbe pietà. Qui fa molto freddo, ma per farti piacere resterò ancora una notte e sarò tuo messaggero. Grazie, piccola rondine. Così il rondinotto colse il grande rubino che ornava la spada del principe e volò sopra i tetti della città tenendo stretto il gioiello nel becco appuntito. Passò sopra il fiume e vide le lanterne appese agli alberi delle navi. Passò sul ghetto e vide i vecchi ebrei che contrattavano tra di loro e pesavano il denaro su bilance di rame. E finalmente giunse alla povera casa e vi guardò dentro. Il bambino si agitava febbrilmente sul letto. Mentre la madre s'era addormentata, era tanto stanca. Saltellò nella stanza e posò il grosso rubino sul tavolo, accanto al ditale della donna. Poi volò piano accanto al letto e accarezzò con le sue ali la fronte del piccolo, facendogli vento dolcemente. «Come mi sento fresco», disse il bambino. «Forse incomincio a star meglio». E s'addormentò di un sonno tranquillo. Allora il rondinotto volò di nuovo dal principe Felice e gli raccontò quello che aveva fatto. «Strano, benché faccia un freddo cane, adesso ho caldo!» «Perché hai compiuta una buona azione!» Il piccolo rondinotto incominciò a pensare, ma subito si addormentò. Il pensare gli metteva sempre addosso un gran sonno. Quando il giorno spuntò, volò giù al fiume e prese un bagno. «Che fenomeno straordinario!» esclamò il professore di ornitologia che passava in quel momento sul ponte. «Una rondine d'inverno!» E mandò al giornale locale una lunga lettera in proposito. Tutti la citarono, era costellata di un sacco di vocaboli che nessuno capiva. «Questa sera parto per l'Egitto», disse il rondinotto. E questa previsione lo mise di ottimo umore. Visitò tutti i monumenti pubblici e rimase a lungo seduto in cima al campanile della chiesa. Dovunque andava i passeri cinguettavano e bisbigliavano tra di loro. «Che forestiero distinto!» Così che il rondinotto si divertì un mondo. Quando sorse la luna, volò di nuovo dal principe Felice. «Hai qualche commissione da darmi per l'Egitto? Sono di partenza». «Rondine, piccola rondine», disse il principe, «non vuoi restare con me ancora una notte?» «In Egitto mi aspettano. Domani i miei amici voleranno fino alla seconda cataratta. Laggiù, tra i giunchi, se ne sta accovacciato l'ippopotamo e su un grande trono di granito siede il dio Memnone. Tutta la notte egli contempla le stelle e quando risplende la stella del mattino preferisce un unico grido di gioia e poi tace. A mezzogiorno i leoni fulvi scendono a bere all'orlo dell'acqua. Hanno occhi simili a verdi berilli e il loro ruggito è più forte del ruggito della cataratta». «Rondine, piccola rondine», disse il principe. «Lontano, lontano, dall'altra parte della città, vedo un giovane in una soffitta, appoggiato a una scrivania ingombra di carte. In un boccale accanto a lui c'è un mazzolino di viole appassite. Ha i capelli bruni e crespi, le sue labbra sono rosse come una melagrana e i suoi occhi sono grandi e sognanti. Sta sforzandosi di terminare una commedia per il direttore del teatro, ma ha troppo freddo per continuare a scrivere. Non c'è fuoco nel suo camino e la fame lo ha fatto svenire. Va bene, aspetterò presso di te un'altra notte», disse il rondinotto, che aveva proprio un cuore d'oro. «Devo portargli un altro rubino?» «Ahimè, non ho più rubini», disse il principe. «Tutto ciò che mi è rimasto sono i miei occhi, ma sono fatti di zaffiri rari e furono portati dall'India più di 1000 anni fa. Strappane uno e portaglielo. Lo venderà al gioielliere e si comprerà legna da ardere e finirà la sua commedia». «Caro principe, ma io non posso far questo!» E incominciò a piangere. «Rondine, rondine, piccola rondine, ubbidiscimi».
Thank you.
Così il rondinotto strappò l'occhio del principe e volò fino alla soffitta dello studente. Era facile entrarvi. Nel tetto c'era un buco. Il rondinotto vi sfrecciò attraverso e penetrò nella stanza. Il giovane aveva il capo affondato tra le mani, perciò non avvertì il frullo d'ali dell'uccello e quando alzò gli occhi vide il bellissimo zaffiro adagiato in mezzo alle viole appassite. Incominciano ad apprezzarmi. Certo me lo manda qualche grande ammiratore. Potrò finalmente terminare la mia commedia adesso. Ed era tutto felice. Il giorno dopo il rondinotto volò giù al porto. Si posò sull'albero di una grossa nave e stette a osservare i marinai che a forza di funi alavano su dalla stiva pesanti casse. Isso! Si gridavano l'un l'altro a mano che le casse salivano. Io vado in Egitto! Garrì il rondinotto. Ma nessuno gli badò. E quando spuntò la luna, volò ancora una volta dal principe felice. Sono venuto a salutarti. Rondine, rondine, piccola rondine. Non vuoi rimanere con me ancora per questa notte? È inverno ormai e fra poco arriverà la fredda neve. In Egitto il sole è caldo e sulle verdi palme i coccodrilli riposano nel fango, si guardano attorno con occhi pigri. I miei compagni stanno costruendo un nido nel tempio di Baalbek e le colombe rose e bianche li guardano e tubano tra loro. Caro principe, devo lasciarti, non ti dimenticherò mai però e la prossima primavera ti porterò due gemme bellissime al posto di quelle che tu hai regalate. Il rubino sarà più rosso di una rosa rossa e lo zaffiro sarà azzurro come il vasto mare. Nella piazza, qua sotto, c'è una piccola fiammiferaia. I fiammiferi le sono caduti nella cunetta del marciapiedi. Si sono tutti bagnati. Suo padre la picchierà se non porterà a casa un po' di denaro. Perciò la piccola piange. Non ha né calze né scarpe, la testolina è nuda. Strappa l'altro mio occhio e portaglielo, così suo padre non la batterà. Resterò con te ancora per questa notte, ma non posso strapparti l'altro occhio. Rimarresti completamente cieco. Rondine, piccola rondine, fa come ti dico. Così il rondinotto strappò l'altro occhio del principe e sfrecciò giù nella piazza. Passò roteando accanto alla piccola fiammiferaia e le fece scivolare il gioiello nel palmo della mano. «Che bel pezzettino di vetro!» esclamò la bambina e corse a casa ridendo. Poi il rondinotto ritornò dal principe. «Adesso sei cieco, perciò io resterò con te per sempre. No, piccola rondine, tu devi andare in Egitto. Resterò con te per sempre», ripeté il rondinotto e si addormentò ai piedi del principe. Poi tutto il giorno seguente se ne stette appollaiato sulla spalla della statua e gli raccontò quello che aveva veduto in paesi lontani. Gli parlò dei rossi ibis che sostano in lunghe file sulle rive del Nilo e con il becco acchiappano pesciolini dorati. Gli parlò della sfinge che è vecchia quanto il mondo e vive nel deserto e conosce ogni cosa. Gli parlò dei mercanti che viaggiano piano al fianco dei loro cammelli e recano tra le mani rosari d'ambra. Gli parlò del re della montagna della luna che è nero come l'ebano e adora un enorme cristallo. Gli parlò del grande serpente verde che dorme in un palmizio ed è nutrito da 20 sacerdoti con focacce di miele. Gli parlò infine dei pigmei che veleggiano su un grande lago sopra larghe foglie piatte e sono sempre in guerra con le farfalle. Cara rondine, tu mi parli di cose meravigliose, ma più meraviglioso di qualsiasi cosa è il dolore degli uomini e delle donne. Non vi è mistero più grande della miseria. Vola sulla città, piccola rondine, e raccontami quello che vedi. Così il rondinotto volò sopra la grande città e vide i ricchi gozzovigliare nelle loro splendide dimore mentre i poveri sedevano fuori ai cancelli. Volò in bui vicoli e vide i visi bianchi dei bambini affamati che fissavano con occhi assenti le strade oscure. Sotto l'arcata di un ponte due ragazzini si stringevano l'uno all'altro cercando di riscaldarsi. «Che fame abbiamo!» dicevano. «Non potete dormire laggiù!» gridò la guardia. E i due bambini si allontanarono sotto la pioggia. Allora il rondinotto tornò indietro e raccontò al principe quello che aveva veduto. «Sono tutto ricoperto d'oro fino. Tu devi togliermelo di dosso, foglia per foglia, e darlo ai miei poveri. I vivi credono che l'oro possa renderli felici». Il rondinotto piluccò via foglia dopo foglia del fine oro, finché il principe di Felice divenne tutto opaco e grigio. Foglia per foglia del fine oro, egli portò ai poveri, e le facce dei bambini si fecero più rosate, ed essi risero e giocarono giochi infantili nelle strade. «Abbiamo pane adesso!» Poi venne la neve, e dopo il gelo. Le strade sembravano pavimentate d'argento. Il povero piccolo rondinotto aveva sempre più freddo, ma non voleva lasciare il principe, gli voleva troppo bene. Raccoglieva briciole fuori dell'uscio del fornaio e cercava di scaldarsi battendo le ali. Ma alla fine capì che era prossimo a morire. Ebbe giusto la forza di volare un'ultima volta sulla spalla del principe. «Addio, addio, caro principe, mi permetti che ti baci la mano? Sono contento che tu vada in Egitto, finalmente, piccola rondine. Sei rimasto qui anche troppo tempo, ma tu devi baciarmi sulle labbra, perché io ti amo».
«Non è in Egitto che io vado», disse il rondinotto. «Vado alla casa della morte. La morte non è forse la sorella del sonno?»
E baciò il principe Felice sulle labbra e cadde morto ai suoi piedi.
In quel momento si udì nell'interno della statua uno strano crack, come se qualcosa si fosse rotto.
Il cuore di piombo si era spaccato netto in due. Certo, faceva un freddo cane. Il mattino seguente, per tempo, il sindaco andò a passeggiare nella piazza sottostante in compagnia degli assessori. Nel passare dinanzi alla colonna, alzò gli occhi verso la statua.
«Dio mio, com'è conciato il principe Felice! Oh, davvero com'è conciato!» esclamarono gli assessori, che ripetevano sempre quel che diceva il sindaco, e andarono tutti su per veder meglio. «Gli è caduto il rubino dall'elsa della spada, gli occhi non ci sono più, la doratura è scomparsa. Insomma, sembra poco meno che un accattone».
«Poco meno che un accattone», ripeterono in coro gli assessori.
«E qui, ai piedi della statua, c'è persino un uccello morto. Dobbiamo assolutamente emanare un'ordinanza che agli uccelli non sia permesso di morire qui».
E lo scrivano pubblico prese appunti per la stesura del decreto. Così tirarono giù la statua del principe Felice.
«Dal momento che non è più bello, non è nemmeno più utile», osservò il professore di belle arti dell'università.
Quindi fusero la statua in una fornace e il sindaco indusse un'adunanza della corporazione per decidere quel che si doveva fare del metallo.
«Dobbiamo costruire un'altra statua e sarà la mia statua». «Oh no, la mia», disse ciascuno degli assessori, e litigarono.
L'ultima volta che ebbi loro notizie, stavano ancora litigando.
«Che cosa curiosa», disse il sorvegliante degli operai della fonderia.
«Questo rotto cuore di piombo non vuole fondersi nella fornace. Bisogna che lo gettiamo via». E lo gettarono, infatti, su un mucchio di spazzatura dove avevano buttato anche il rondinotto morto.
«Portami le due cose più preziose che trovi nella città», disse Dio a uno dei suoi angeli.
E l'angelo gli portò il cuore di piombo e l'uccello morto.
«Hai scelto bene», gli disse Dio,
«poiché nel mio giardino del paradiso questo uccellino canterà in eterno e nella mia città d'oro il principe Felice mi loderà».
Vi ho letto Il principe Felice di Oscar Wilde. Grazie a Rino Micocci per l'assistenza tecnica. A risentirci.